La storia in podcast di Focus.
Una delle caratteristiche dell'Egitto più tardo, con il concetto di più tardo intendiamo l'Egitto più o meno dal primo millennio, quindi dal X-IX secolo avanti Cristo in poi, è una sempre più marcata presenza di elementi stranieri. Presenza che va però analizzata e declinata attraverso delle modalità diverse. Che cosa intendiamo noi per elemento straniero? Possiamo intendere prima di tutto un elemento fisico, cioè persone, stranieri che vivono in Egitto, che operano in Egitto per varie motivazioni. Possono essere mercenari assoldati da un sovrano, oppure possono anche essere mercanti o comunque persone che ruotano nell'ambito del commercio e che pertanto hanno in Egitto una loro sede, diciamo così, professionale, tra virgolette. Questo però è solo un fattore, diciamo, che concorre all'idea di una percezione dell'Egitto dall'esterno, perché poi abbiamo anche una serie sgranata nel tempo di presenze, diciamo così, politiche e militari, che sono forse il segno più caratteristico di questo periodo più tardo della storia egiziana. Nell'epoca più antica che cosa abbiamo? Abbiamo una idea, per esempio, di potere politico che è fortemente radicato nel territorio e che si esprime attraverso delle dinastie, cioè delle famiglie regnanti di origine locale, quindi sono egiziani sostanzialmente che controllano il potere. Abbiamo qualche sporadica eccezione, come per esempio il periodo degli Hyksos, cioè le popolazioni asiatiche che dominano soprattutto il nord del paese per un arco di tempo relativamente breve, ma che comunque hanno anche delle conseguenze culturali e politiche particolarmente importanti. Stiamo parlando di un periodo precedente alla metà del secondo millennio avanti Cristo, quindi prima dell'epoca tarda di cui ci occuperemo in questo incontro. Invece il primo millennio comincia a vedere proprio delle presenze particolarmente caratterizzate, potremmo dire così, di sovrani stranieri. Sovrani stranieri che arrivano anche attraverso dei canali che sono quelli effettivi della conquista del paese. Vanno però riconosciute delle specificità all'interno di questi fenomeni di conquista. In alcuni casi, infatti, abbiamo delle conquiste che vengono portate avanti da dinastie, cioè da famiglie o comunque da generazioni di sovrani che sono culturalmente legati al modello egiziano. E questo è il caso, per esempio, dei sovrani napatei che intorno al IX-VIII secolo prendono il controllo di una ampia regione a sud dell'Egitto e da qui poi si muovono verso nord per unificare quel regno di Kush, cioè il regno a sud dell'Egitto, con l'Egitto stesso, dando vita a un unico reame. Più marcata però è la differenza con quella che è la prima vera dominazione straniera, che è quella persiana. Siamo intorno al VI secolo avanti Cristo, quando arriva in Egitto un re, Cambise, che conquista il paese, si fa proclamare faraone, quindi acquisisce tutti gli elementi caratteristici della regalità egiziana, ma lo fa mantenendo sempre una propria connotazione di persiano. E questo noi lo possiamo ricavare in maniera concreta anche dal fatto che Cambise, come i suoi successori, pur essendo riconosciuti nelle liste regali come sovrani d'Egitto, non risiedono più in Egitto. Abbiamo quindi una realtà estremamente articolata dei sovrani che hanno una titolatura faraonica, che quindi si presentano come faraoni nel pieno rispetto della tradizione egizia, che però non risiedono più in Egitto e che pertanto quindi hanno una posizione politica diversa. Questo atteggiamento va valutato con una certa attenzione perché determina anche una posizione particolare della stessa idea di Stato egiziano. L'Egitto si è sempre presentato dal punto di vista politico e ideologico come la terra per eccellenza. I sovrani agiscono per mantenere il benessere di questa terra e lo fanno anche e soprattutto nei confronti del mondo esterno, un mondo che si presenta con le caratteristiche del nemico, del caos, che va quindi regolamentato, conquistato proprio per renderlo omogeneo a questa idea di ordine. Con i persiani la situazione, come capite, cambia completamente. Abbiamo un ribaltamento della prospettiva. Il sovrano non è più interno, ma è esterno, però fa di tutto per coinvolgere, diciamo, direttamente questo Egitto, che è oramai terra di conquista, all'interno di un quadro ideologico che è quello ordinato. I tentativi di assimilazione, di elaborazione di questa che possiamo considerare una vera e propria dottrina politica sono diversi. Abbiamo documenti in Egitto, per esempio, che ci parlano di funzionari che compongono la titolatura faraonica dei sovrani stranieri, una testimonianza eccezionale in questo senso, no? Di un'idea di un qualche cosa di esterno che viene assimilato dalla cultura egizia. E d'altra parte abbiamo invece delle testimonianze, per esempio, risalenti all'epoca di Dario I, di una elaborazione dell'idea di regalità che cerca di coniugare l'idea del re dei re persiano con l'immagine del faraone, dando vita a una sorta di novità, di creazione astratta di potere, che è però determinante per riuscire a inserire anche in un percorso storico quelle che saranno le fasi successive della realtà egiziana. Dopo i persiani, infatti, dobbiamo ricordare un periodo di ultima autonomia, che viene quindi a essere rappresentata da sovrani di origine egiziana, che terminano però con una seconda brevissima dominazione persiana, siamo intorno al IV secolo a.C., subito conclusa con l'arrivo di Alessandro Magno. Alessandro Magno segna la grande novità nel panorama egiziano che si affaccia in maniera determinante nel Mediterraneo. Alessandro arriva, potremmo dire, da conquistatore, e quindi avremmo la possibilità di confrontarlo a tutta una serie, no, di episodi storici simili precedenti, però lo fa con una particolare attenzione nei confronti del modello egiziano. Alessandro infatti arriva in Egitto, lo conquista, ma non lo conquista, potremmo dire, militarmente, ma culturalmente. Come possiamo riconoscere infatti le caratteristiche della regalità, diciamo così, alessandrina? Le possiamo riconoscere attraverso una progressiva assimilazione del potere di Alessandro a quella che è l'idea della regalità egizia attribuita direttamente al conquistatore. Non a caso abbiamo tutta una serie di episodi particolarmente significativi risalenti proprio al periodo di Alessandro. Basti pensare alla spedizione nell'oasi di Siwa, dove Alessandro viene riconosciuto essere figlio del dio Amon, che tradizionalmente era diventato una sorta di nume della regalità, colui che consente al re di ascendere al trono. Riconoscersi figlio di Amon, o meglio figlio di Zeus Amon, che è questo aspetto specifico del dio che risiede nell'oasi occidentale di Siwa, significa attribuire al conquistatore i crismi di una natura divina che gli consentono di assimilarsi al modello del faraone. Questo tipo di impostazione è particolarmente importante per leggere, diciamo così, in trama la storia anche successiva, perché Alessandro diventa una sorta di modello di riferimento sia per i sovrani macedoni, cioè di origine greca, che dopo di lui conquisteranno l'Egitto e controlleranno l'Egitto, i Tolomei, tanto per dare loro un nome, la cui ultima esponente è Cleopatra, la famosa Cleopatra VII, conosciuta anche come l'ultima regina d'Egitto, ma questi sovrani, pur mantenendo una fortissima impronta greca, fanno di tutto per assimilarsi come modello faraonico, per rappresentare un modello del potere faraonico. Questo è chiaramente delineato nel momento in cui noi analizziamo la storia dei Tolomei, anche in rapporto proprio con Alessandro. Alessandro viene considerato una sorta di capostipite, tant'è vero che c'è una lotta particolarmente dura per conservare le spoglie fisiche del conquistatore, cioè di Alessandro, proprio in Egitto. I Tolomei infatti affermano con orgoglio di avere nella città di Alessandria il corpo di Alessandro. Questo che cosa rappresenta dal punto di vista ideologico? Rappresenta una sorta di reliquia della regalità, una regalità che vuole apparire faraonica, ma che, come capite, ha oramai un profilo molto più complesso, molto più cosmopolita, potremmo quasi dire, no? Perché è una realtà regale che parla egiziano, ma parla anche greco. E che quindi determina, come possiamo dire, un punto di riferimento, no? Crea un nuovo modello di regalità in cui la componente faraonica è attiva, ma filtrata attraverso un occhio nuovo, che noi possiamo considerare quello dell'ellenismo dominante nel Mediterraneo orientale. La forza di questo modello è tale che anche quando arriva a Roma, cioè quando Roma conquista l'Egitto, ci troviamo di fronte a una situazione perfettamente coerente. Non dimentichiamo che Augusto, subito dopo aver sconfitto Antonio e Cleopatra ad Azio, essere arrivato ad Alessandria e quindi aver sancito, no, la fine del periodo tolemaico col suicidio di Cleopatra, visita la necropoli regale dove è il corpo di Alessandro. E che cosa affermano gli storici in maniera esplicita? Che l'intento di Augusto è quello di celebrare la memoria di Alessandro andando a rendere omaggio alla sua sepoltura, ma non a quella dei Tolomei. È come se una volta che è arrivata a conquistare l'Egitto, Roma si volesse ricollegare direttamente al modello alessandrino, escludendo però la fase tolemaica che rappresenterebbe una sorta di deriva, tant'è vero che sono i nemici che vengono sconfitti da Ottaviano e su cui si crea una vera e propria tradizione storiografica e propagandistica di cui abbiamo delle testimonianze anche letterarie particolarmente eloquenti. Pensiamo alla descrizione della battaglia di Azio che viene fatta da Virgilio nell'Eneide, no? Nella descrizione dello scudo di Enea. È una descrizione in cui chiaramente Augusto, o meglio Ottaviano, rappresenta l'ideale di ordine, di potere che si contrappone al caos rappresentato dal modello egiziano non alessandrino, ma tolemaico, e che come tale quindi viene caratterizzato con tutta una serie di elementi anche formali, chiaramente riconducibili all'idea del caos, le figure delle divinità che per esempio accompagnano Antonio e Cleopatra nella battaglia di Azio vengono presentati con tutti i tratti, no, dell'alterità, dell'immagine mostruosa, no? Sono esseri metà uomo e metà animali, secondo la tradizione che noi conosciamo bene nell'iconografia egiziana e soprattutto nella riproposizione polemica fatta a Roma. A partire da Ottaviano, quindi noi abbiamo un ulteriore step, potremmo dire, un ulteriore passaggio nella definizione di un'idea di potere e di immagine dell'Egitto. È un Egitto che si muove su due livelli, da un lato quello indigeno, come continua a riproporsi la cultura egiziana negli ultimi secoli, quando il potere è detenuto da Roma. Lo fa utilizzando quelli che sono comunque gli schemi della tradizione. È stato notato come il periodo romano non possa essere assolutamente liquidato come una fase di crisi o comunque di declino. C'è sicuramente un progressivo impoverimento, diciamo così, del modello culturale faraonico, ma questo impoverimento è segnato da una chiarissima dicotomia. Quello che è il paese Egitto e quella che è la realtà culturale egiziana che si identifica oramai chiaramente con la dimensione del tempio. Il tempio diventa non più e non solo il luogo dove c'è il, come possiamo dire, un gruppo di specialisti addetti al culto, ma diventa un luogo dove la memoria culturale, dove l'idea di cultura faraonica continua ad essere elaborata, copiata, tramandata, commentata. Quindi abbiamo una realtà all'interno di questi santuari che è molto più simile a un centro culturale che non a un luogo esclusivamente riservato al culto e al rituale. Se volessimo trovare un paragone, forse non perfettamente calzante, ma qualche cosa che possa essere più simile a quest'idea del santuario egiziano più tardo, potremmo immaginare un'accademia, cioè un luogo dove c'è un culto, ma non è un culto del divino, è un culto del sapere, un culto della tradizione, un culto della memoria, che diventa la componente essenziale per riconoscere le caratteristiche di un Egitto che proprio per il fatto di misurarsi con un mondo esterno che oramai ha un ruolo politico così importante, diventa espressione esso stesso di un'attenzione, di una riflessione, non tanto sul presente quanto sul passato, sulla capacità di rendere attuali quelli che erano stati dei modelli validi in epoca più antica, quindi in quello che noi possiamo considerare il modello classico. A questo sicuramente deve aver contribuito poi anche una caratteristica della cultura egizia di cui ci danno testimonianza anche le fonti classiche, quando ci dicono che l'antichità egiziana sfocia nel mito, nel tempo del mito. Ma questo perché? Perché in Egitto si trovano testimonianze scritte o figurative o monumentali che risalgono a un periodo nel quale, secondo la tradizione greca e romana, c'erano gli dei. Quindi abbiamo un'antichità talmente lontana da noi che è effettivamente equiparabile al tempo del mito.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiaimpodcast.focus.it.